Bocca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Lo sapete che la vostra televisione sta probabilmente scattando migliaia di fotografie di cosa state guardando? Ma non lo fa solo adesso, lo fa sempre. Qualsiasi cosa guardiate, di qualsiasi canale, anzi di qualsiasi contenuto, anche quello che magari vogliamo tenere riservato. E l'Università UCL di Londra ha creato un laboratorio specifico con l'obiettivo di scoprire se ci spiano i vari dispositivi connessi a internet che abbiamo in casa, TV comprese.
Non è una caratteristica tecnica che i fabbricanti sbandierano fieramente, ma esiste e funziona talmente bene che almeno un'azienda costruttrice ha guadagnato più da questa sorveglianza di massa che dalla vendita dei propri televisori.
Ma questi televisori ci spiano come Google e Siri ci ascoltano, gli smart TV ci spiano, ci seguono.
Beh, oddio, non è che mi preoccupi tanto, che può spiare una persona abbioccata su un divano con un bicchiere in mano, al massimo. Però non è detto che a volte ci siano cose che non fa piacere vedere. Questo, avete sentito, è un servizio fatto da Striscia Notizia, parla Marco Camisari Calzolari, che è un attento osservatore delle evoluzioni tecnologiche. Ma proprio perché in questi giorni io mi sto guardando l'ultima serie di Black Mirror, non ad altissimo livello, devo dire, è diventata concettosa, pesante, le prime erano molto più immediate, molto istintive, e fra le varie annunciazioni che fa questa serie, secondo la sua tradizione, racconta le tecnologie che stiamo vivendo, come nel giro di pochissimo tempo evolveranno e cambierà il nostro rapporto con loro. Diciamo, le profezie alla settima stagione Black Mirror, le profezie della stagione precedente in parte sono tutte abbastanza avverate, sono in via di avveramento. Il fatto dello spionaggio totale da parte degli elettrodomestici è uno dei temi costanti che passano in questa serie felicissima che parla appunto delle tecnologie. E una di queste, senza bisogno di entrare nella fantascienza di prossimità, l'abbiamo già a nostra disposizione. Ora, che le smart TV facciano screenshot di quello che noi guardiamo può essere per loro sia molto più importante profilare i nostri gusti, vedere cosa guardiamo, dove ci fermiamo, cosa facciamo noi. Alcune smart TV hanno una telecamera e ci guardano, questo lo capiremo tra poco. La notizia divertente è che a un certo punto una signora si è vista circolare in Facebook le sue immagini, lei seduta sulla tazza con i pantaloncini calati che faceva i suoi bisogni. Era una ripresa presa molto dal basso, non capiva come mai qualcuno avesse fatto queste foto, poi si è accorta che era il suo robottino aspirapolvere, che in realtà era dotato di una telecamera per poter analizzare il terreno. Sono quelli automatici, penso, che vanno per casa e fanno tutto da loro. La telecamera serve per capire gli ostacoli, per apprendere appunto il terreno da aspirare. Che a un certo punto, scattando le foto, non si capisce per quale ragione, poi questa foto è apparsa in rete, e questo è un segno di allarme. Altri segni di allarme li abbiamo dai nostri assistenti vocali, ve ne ho parlato più volte. Io con Alexa ormai ho un rapporto sentimentale chiuso, non mi riconosce più, dice di non riconoscermi. Funziona quando dico accendi la luce, accende la luce, che ore sono? Mi dice l'ora, mettimi una musica, mi metto una musica, ma lo fa con grande freddezza. Perché? Perché ho disinstallato in rete la funzione per cui lei registra quello che sente, le mie domande, e le mette online in un'area riservata dove posso entrare solo io. Ma risentire tutti i miei comandi, non soltanto i miei comandi, e sentire che questa registra quello che dico io, non mi ha fatto assolutamente piacere. Ma se tolgo questa funzione, Alexa non te la dà più, detto con una metafora comprensibile a tutti. Beh, oggi voglio parlare di questo. Ammesso che per molti possa rappresentare un problema, rendiamoci conto, gli occhi aperti che abbiamo in casa durante il giorno da oggetti del tutto inoffensivi, del tutto innocui, del tutto innocenti, che ormai sembrano depenalizzati dello stigma di essere oggetti pericolosi per la nostra privatezza. 800240024, ditemi se avete esperienze nel caso, avete timore nel caso, e quali sono semmai le vostre azioni di salvaguardia della vostra privatezza. Andrea Rossetti, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, ricordo Rossetti, professore di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Allora, il fatto che mi sembra che anche il garante della privacy se ne stia occupando è un tema attuale, reale, concreto, visto dei tanti di cui stiamo ragionando sulla nostra privatezza, che alla fine la domotica comincia a dare qualche segno di inquietudine in chi la usa. È utilissimo, abbiamo telecamere, abbiamo tutti i sistemi possibili nella nostra casa, però sappiamo che la nostra vita è un po' meno privata.
Sì, indubbiamente. Allora, devo dire che appunto notizie trasversali, diciamo così, fanno intuire che vari garanti europei se ne stanno occupando, ma nessun garante europeo, insomma, di quelli più grossi, Italia, Francia, Germania, Spagna, insomma, che sono i tre principali e sicuramente i più grossi, se ne siano attivamente occupati. Probabilmente ci stanno lavorando. Perché? Perché, come abbiamo visto, questi servizi esistono da moltissimo tempo, probabilmente a più di un decennio, dentro le smart TV, ma ovviamente i costruttori non hanno mai fatto grandissima pubblicità al fatto che questi sistemi funzionassero in questo modo. Forse hai detto anche tu il dato, no? Arrivano a registrare fino a 2 foto ogni secondo delle cose che stiamo guardando alla televisione.
Però nessuna informativa, io non ho letto nessuna informativa, no. Che quello che io guardo viene screenshottato ogni secondo.
No, guarda, allora in realtà io ovviamente sono andato a vedere, effettivamente c'è scritto in maniera abbastanza criptica da non capirsi e soprattutto abbastanza in fondo nelle informative che ho visto, così in fondo che di solito nessuno di noi arriva fino lì. Ma quindi loro formalmente la base legale ce l'hanno. Perché? Perché noi abbiamo a un certo punto cliccato, no, per dire sì sì, fai un po' quello che vuoi, pur di installare il programmino nuovo, pur di iniziare ad utilizzare la Smart TV. Quindi noi il consenso gliel'abbiamo dato. Ecco che l'informazione sia stata data in maniera chiara e semplice, ecco, su questo francamente io avrei qualche dubbio, insomma, perché anch'io, insomma, che ogni tanto queste cose le guardo, effettivamente di questi aspetti non mi ero accorto finché, insomma, in uno un po' dei giri non proprio mainstream che frequento, è stato fatto notare per la prima volta che questo meccanismo funziona benissimo. E come diceva, mi sembra di aver ascoltato Paolo Attivissimo, no? Il podcast di Paolo Attivissimo all'inizio, poi diceva Paolo
era
Attivissimo.
Era Cabisari Calzolari, poi forse c'è anche Paolo Attivissimo. Comunque, sì.
Comunque uno dei due, insomma, c'è almeno una delle società che producono smart TV americane che guadagna di più vendendo i dati che raccoglie che vendendo le TV in sé. Per
ma
sé,
che
insomma,
tipo di dati sono? I nostri gusti quando accendiamo il televisore?
Viene registrata l'immagine, qualunque immagine, quindi non solamente se sto guardando Netflix, ma anche se guardo un DVD ad esempio, ecco, l'immagine viene catturata lo stesso. Se sto navigando in rete con la mia Smart TV, mi viene catturato. Se uso la Smart TV come monitor per il mio computer, vengono catturate le immagini di quello che sto facendo lì. Quindi in realtà
se uno paradossalmente fa delle zozzate davanti a una telecamera perché si diverte, scusa, dico il paradosso, se ci arriviamo subito, e le guarda nello Smart TV, questo viene screenshot. Shottato.
Ah certo, esatto, sì sì, esattamente,
questo,
ecco,
sì. No, sappiatelo,
non
perché...
è, sì sì, no, no, se guardate un film porno, un DVD porno, viene screenshottato il DVD porno, è questo, no? Uno dice, ah, mi compro il DVD così nessuno si accorge che sto guardando un porno online, errore, no? Perché se ho una Smart TV, la Smart TV in realtà ha gli screenshot anche del DVD pornografico che sto
ma
guardando.
Ma ti odio di più, dunque, adesso non voglio incriminare piattaforme piuttosto che altre, c'è una piattaforma che non ho capito perché mi prende le mie foto dal telefono così e le mette come salva schermo, più levo questa funzione più riappaiono, siccome la stessa piattaforma la guardo in più case, mi capita case dove certo. Magari si appoggia mio figlio a vedere la cosa, tutte le foto, non c'è niente certo. di che, ma le foto mie personali sono il salva schermo degli altri, ma perché?
Perché da qualche parte tu gli hai sicuramente dato il permesso di farlo, e questa è la cosa un po' diabolica, no? Perché il consenso dal punto di vista legale può essere dato per il trattamento di qualunque genere di dati, no? Anche qui però le informative sono così lunghe che di solito noi le leggiamo tutte e diamo il consenso anche a cose di cui non ci rendiamo conto. Io sono certo che questa piattaforma che stai usando è probabilmente la stessa che uso io, perché certo, ho anch'io chiaro. Questo effetto un po' così, sicuramente ha da qualche parte bisfatto il nostro consenso. È anche chiaro che nel momento in cui noi l'abbiamo dato, francamente non ci rendevamo conto di questa possibile utilizzo.
Ma se tu togli questa funzione, dice, no, foto. Voglio il salvaschermo con le montagne e i fiumiciattoli che mi rilassa, dopo 2 o 3 giorni ti riappaiono le foto, ma le foto stupide che faccio col telefono, ma me le vedo tutte spiattellate lì, non è che sia una cosa che proprio dia la massima soddisfazione.
Devo dire che questo è abbastanza strano, perché se effettivamente tolto il consenso, a un certo punto loro non dovrebbero più farlo.
Ma di default poi lo rimette, e poi di default lo rimette, è così.
Perché da qualche parte, per usare qualche servizio, anche lì, quasi senza rendercene conto, probabilmente noi accettiamo questa cosa qui. Devo dire che soprattutto le grandi piattaforme sono molto attente a ottenere o forse direi insomma così, a ottenere magari in maniera un po' surrentizia il nostro consenso, perché sanno benissimo che senza poter almeno dimostrare di aver ottenuto il nostro click da qualche parte potrebbero essere nei guai davanti al garante. Io spero peraltro appunto che questa trasmissione serva un po' a sensibilizzare anche il garante della privacy italiano, no? Che a volte si scaglia contro dei mega piattaforme per cose che poi si risolvono in quasi niente, e invece qui abbiamo una cosa che veramente potrebbe essere risolta, no? Semplicemente nel momento in cui installo una piattaforma, una Smart TV, mi dovrebbe essere esplicitamente detto quello che accade, cioè che venga registrato tutto quello che appare sullo schermo, cosa che effettivamente invece non succede, insomma.
Allora intanto abbiamo fatto un primo passo avanti. Allora, il televisore non è soltanto il mezzo attraverso cui guardate materiali, telefilm che vengono dalle piattaforme digitali, dai canali tradizionali digitali terrestri, via dicendo, satellitari che volete, ma è anche ormai diventato il monitor dove passa un sacco di cose. La Smart TV è collegata alla rete, il vostro telefono è collegato alla rete, il vostro telefono e la vostra televisione comunicano tra di loro. Benissimo, voi dite che ce ne importa, è soltanto un'immagine più grande del telefono, è utilissimo, divertentissimo guardarsi i messaggi sul televisore, benissimo. Il televisore però è come una calamita, che ogni tanto si prende un fotogramma e tutto quello che gli passa davanti. Questo è il punto da cui partiamo. Intanto Corrado Giustozzi, buongiorno.
Buongiorno.
Corrado Giustozzi è docente di Cyber Security e nel corso di laurea magistrale ingegneria di sistemi intelligenti all'Università Campus Biomedico. Ora io non voglio gettare allarmismi, ma c'è uno studio un pochino più avanzato su quello che la casa intelligente, che è interessantissimo, c'è l'app, appena uno si scarica Google può scaricare anche l'app dove mette tutta la sua casa, scarichiamo i telecomandi dei televisori quando non ce li abbiamo. Ecco, di tutto questo, sapere esattamente quali sono gli elettrodomestici a cui dobbiamo stare attenti. Io ho detto il paradosso dell'aspirapolvere che fa la foto della signora che fa la pipì sulla tazza. Quello mi sembra sia un caso limite.
Sì, allora, quello è un caso limite perché è stato giustificato dalla casa produttrice come un errore di processo, nel senso che le immagini scattate da quegli oggetti ogni tanto appunto vengono esaminate dal team di sviluppo per visualizzare, per diciamo comprendere se i robottini funzionano bene, funzionano male, può essere migliorato eccetera, per qualche errore, ma diciamo forse per qualche attività goliardica sicuramente non autorizzata, qualcuno del team di sviluppo ha fatto uscire questa foto curiosa che gli era capitata, quindi ovviamente non era intenzionale, però diciamo quell'azienda è andata anche incontro, diciamo, a una serie di problemi di immagine.
Però si sa che potenzialmente potrebbe accadere. Adesso, per paradosso, l'avranno fatta girare e dice: guarda che strano, va, questo stava pulendo il bagno, ha visto la signora faceva la pipì sulla tazza, l'ha fotografata da deficiente, sì, sì, che è, l'ha fatta girare. Però in realtà il robot registrava tutto quello che vedeva per casa, gli ostacoli, quindi anche le persone. Un bambino che gioca per terra lo fotografava.
Sì, diciamo che queste immagini teoricamente non dovrebbero essere viste da persone, ma dovrebbero essere utilizzate appunto come base dati di conoscenza dell'azienda per migliorare il comportamento robotino. Cioè, se un robottino investe il bambino che sta giocando per terra, è chiaro che nessuno è contento, no? Allora la casa produttrice deve assicurarsi che il robottino riconosca il gatto, il bambino, da un soprammobile, e quindi l'unico modo per farlo è ogni tanto andare a verificare i comportamenti. Il che significa
mi conferma un dato, che quando un oggetto del mondo concreto, un essere umano, viene digitalizzato, cioè passa attraverso una telecamera e entra comunque in uno strumento di digitalizzazione, nessuno ci darà mai la sicurezza al 100% che quell'immagine poi scompare, entra in un buco nero. No, c'è, è lì da qualche parte, rimane in memoria. Possiamo cancellare mille volte il telefono, ma comunque ci riappaiono sempre le foto, magari di anni prima. E questo è il discorso. Il mondo digitale ha qualcosa di imperdurabile ed eterno che ci spaventa un po'.
Assolutamente sì, ma allora un'università americana un paio d'anni fa ha pubblicato uno studio, secondo me agghiacciante. La quantità totale di informazione digitale presente sulla Terra è un numero che non cito neanche perché ha una quantità.
L'ombra digitale, sì, sì.
Sì, è un numero gigantesco, ma la cosa impressionante è che meno dell'1% di tutta l'informazione sulla Terra ha più di 10 anni. Questo significa che tutta la conoscenza che l'uomo ha accumulato da quando abbiamo iniziato a disegnare sulle pareti delle caverne, a scrivere papiri, eccetera, e tutto il Rinascimento, tutto quello che c'è stato nel frattempo, è meno dell'1% dell'informazione che c'è in questo momento sulla Terra. Quindi
io ho letto un articolo sconvolgente, dice l'ombra digitale che procura un essere umano quando usiamo la digitalizzazione, se stampata su dei fogli, farebbe una fila di carta che arriva fino alla Luna non so quante volte. Un essere umano, uno, pensiamo il resto del mondo, è una base di dati enorme, che fra l'altro dobbiamo cominciarci a preoccupare perché da qualche parte è ferma, servono delle macchine, serve energia, si sviluppa calore per conservarli. Ci fermiamo ancora un istante per la borsa, poi riprendiamo.
Amazon stesso ha ammesso che sì, Alexa registra alcune conversazioni e ogni volta che Alexa ascolta una parola chiave legata a prodotti o interessi specifici, l'algoritmo capta e archivia quell'informazione in modo da personalizzare le promozioni che vedrai nei giorni successivi.
Amazon memorizza tutte le clip vocali quando usi Alexa e memorizza anche le clip di conversazione anche se è spenta. Immagina che un criminale informatico acceda al database di Amazon. Avrà il tuo indirizzo, il tuo numero di telefono, le carte e la tua voce che può usare in modo intelligente per qualsiasi cosa.
Sì, potrà sentire al massimo, dammi il tuo belisco di carne, queste cose stupide che può sentire al massimo del glamour, non so, però è vero, Alexa lo registra, c'è un sito dove si può andare a sentire e io l'ho disinstallato, l'ho detto, pur avendo un ottimo servizio, adesso mi tratta con grande sufficienza, come se fosse un estraneo. Perché? Perché ho rotto il gioco. Dice, sono utili queste informazioni per darti offerte personalizzate. Beh, io non chiedo nulla di personalizzato, io chiedo cose ben precise. Corrado Giustozzi, ci siamo interrotti prima, docente di cyber security all'Università Campus Biomedico. Ecco, questo patto col diavolo che ormai si fa con tutto ciò che sia smart, è che noi diamo qualcosa di nostro privato, molto privato, capito? E in cambio abbiamo dei servizi personalizzati. Ma nel piatto della bilancia c'è una corrispondenza di valori rispetto a quello che diamo, compresa anche la fetta che noi non sappiamo di dare rispetto alla personalizzazione del servizio, che poi non è una personalizzazione, è lentamente indurci verso delle scelte che sono, diciamo, quelle più vantaggiose che offre il servizio.
Ma il problema non è tanto il fatto in sé, è la consapevolezza degli utenti sul fatto appunto che queste cose ci siano, sulla possibilità di farne a meno oppure di accettarle ma in modo consapevole e deliberato, e soprattutto di fare in modo che chi adotta questi sistemi li adotti in un modo comunque corretto e quindi facendo quello che viene detto e che è stato compreso dalla persona. Troppo spesso ci sono produttori, certamente non i big, come diceva prima Andrea Rossetti, quelli sanno benissimo che devono fare attenzione per non finire sotto le grinfie dei garanti, ma ci sono produttori magari di paesi con cui gli accordi commerciali sono un po' più laschi o che ignorano determinate legislazioni, che invece fanno delle cose realmente illecite o al confine dell'illecito senza avvertire. Per cui il problema è proprio la trasparenza e la correttezza di chi adopera questi servizi. Anche il fatto appunto che paghiamo non in soldi qualcosa comincia a essere sotto l'attenzione di alcuni governi. Per esempio c'è qualcuno che dice, vabbè, io appunto gli utenti stanno pagando realmente un servizio, anche se non in soldi, e quindi questo si dovrebbe riflettere.
Andrebbe valorizzato, esatto. Il nostro privato, dice benissimo, mezz'ora della mia vita privata tu puoi sentire e vedere quello che faccio, ha un valore, deve essere tanto al minuto, una sorta di SIAE, di diritto d'autore sulla propria vita privata. Se ha un valore, se viene dato a fronte di un servizio, evidentemente ha un valore. Andrea Rossetti, è paradossale dire che tanto vale a questo punto, visto che diamo tutto in cambio di servizi, c'è una sorta di illecito fiscale, dovrebbe essere allora valorizzato quello che diamo noi.
Sì, sì, ma in realtà da più parti si sta ricominciando a parlare di una tassa, ovviamente che verrà applicata ai grandi player, sulla quantità di dati che vengono trasportati al di fuori del territorio nazionale o al di fuori dell'Europa. Non è insensato, perché ovviamente questi dati hanno un valore. È chiaro che i dati di Andrea Rossetti in sé per sé penso possono valere francamente poco, però appunto i dati di tutti i cittadini italiani e loro insieme effettivamente hanno un valore economico non piccolo. Perché? Perché possono venire usate per addestrare i chatbot, possono essere utilizzati per progettare medicine di un tipo particolare.
Cosa che sta già avvenendo? Quindi, i nostri dati vengono usati per addestrare i chatbot.
Viene. Assolutamente, c'è un flusso continuo di dati verso al di fuori dell'Europa, cosa che viene più o meno regolarmente, insomma, no?
Probabilmente noi giochiamo tutti con i giochetti dell'intelligenza artificiale, facciamo il pupazzetto sotto cielo, fanno così, quello sì, lo paghiamo
sì, ma
noi.
L'intelligenza artificiale, non so se avete letto, proprio in questi giorni Meta, no? Facebook e Instagram ha ricominciato ad addestrare la sua intelligenza artificiale con i dati che noi mettiamo dentro Facebook e Instagram, che francamente non è proprio una bellissima cosa, no? O meglio, anche qui io posso essere disposto, allora devo capire intanto che questa cosa avviene, devo poter rifiutare, ed effettivamente in entrambi i servizi si può fare, ma se io lo faccio effettivamente sarebbe sensato se queste grandi company pagassero allo Stato italiano delle tasse che verrebbero poi auspicabilmente utilizzate per migliorare la vita di tutti noi, insomma. Ovviamente la politica del governo americano sta radicalmente cambiando, quindi tutti questi rapporti nel futuro insomma diventeranno più complicati, però è una cosa di cui
però la legge del profitto non cambierà, Andrea, cambieranno, saranno meno politicamente corrette, saranno tutti più rudi,
certo,
i soldi devono farli lo stesso, alla fine noi ne faremo sempre le spese e ci saranno meno garanzie per le minoranze, per le diversità e via dicendo, ti diranno in faccia che sei uno stronzo oppure gliene frega niente di avere rispetto o di censurare le rispettosità verso le minoranze, ma i soldi devono farli, quindi questa cosa non cambierà.
Sì. Però ne fai di più di soldi se non hai nessuna regola da rispettare, il problema è proprio questo, no? Il punto è questo, perché effettivamente ogni volta che tu devi implementare nel tuo sistema qualche cosa per permettere di essere compliant, di essere a posto con le norme europee, questo ti costa. Cioè, un sistema che riconosce ad esempio se una persona è maggiorenne o minorenne, lo sappiamo, ormai si può fare senza violare il GDPR, ecco, però un sistema di questo genere per chi lo implementi ha un costo, e ovviamente ha un costo non piccolo.
L'abbiamo
costo,
chiesto disperatamente, anni
meno.
Che si parla del controllo dei social, i minori non possono andarci, ecco, il sistema esiste, il sistema poi l'avevamo detto, ti ricordi Andrea, abbiamo detto da anni, avrà un prezzo per tutta la popolazione. Perché dovrà passare allo scanner tutti per capire chi è minorenne e chi no, e quando ti passa lo scanner ti fa una fotografia e la fotografia se la tiene. Allora volevo sapere da Corrado Giustozzi, ma è immaginabile che poi alla fine l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sarà che tutti noi avremo una sorta di, lo dico in maniera sbagliata, poi lei mi aggiusterà visto che è un informatico, un server domestico personalizzato che ci gestisce tutto, che è proprio Black Mirror a questo punto.
Ma
un agente di intelligenza artificiale che gestisce tutto, dall'aspirapolvere al rasoio elettrico, al telefono, a tutto.
Questo, diciamo, l'industria lo sta auspicando dagli anni 50, quando non si parlava di intelligenza artificiale, si diceva le case avranno un calcolatore che gestirà tutto. Peraltro all'epoca i calcolatori venivano chiamati cervelli elettronici, lo sottolineo, e quindi non abbiamo inventato niente di nuovo, o meglio, ci abbiamo messo 50 anni per spiegare alla gente che i calcolatori non sono cervelli elettronici, adesso riparliamo di intelligenza artificiale, che tutto è fuorché intelligente, ma al di là di questa cosa...
Però è suggestivo,
che,
capito, quello il fatto.
Si
vende bene, così si vende bene.
È assolutamente suggestivo. Allora, questo è quello che, diciamo, diciamo, l'industria, ma in realtà anche diciamo, i ricercatori auspicano da tanto tempo, no? Che i compiti automatici dentro casa vengano fatti da un sistema automatico, perché mi devo ricordare di abbassare le tapparelle, di fare la spesa, cioè delle cose automatiche. È facile pensare che tutto possa essere automatizzato e qui non c'è niente di male, il problema è capire come queste cose devono essere automatizzate. In natura non c'è niente gratis, la tecnologia ovviamente è neutra, ma la tecnologia ha dei difetti, degli aspetti collaterali, e ci può essere qualcuno ovviamente che ha interesse a sfruttare, come dicevo prima, al limite della legalità o anche uscendo fuori dal lecito, la tecnologia per altri motivi. Quindi il problema è come garantirsi che queste tecnologie facciano davvero il bene e l'utile delle persone che le adoperino e non invece vengano utilizzate per altri fini, che possono andare banalmente dal controllo ai fini semplicemente di profilazione per la pubblicità, o orwellianamente al controllo del comportamento delle persone, perché nel momento in cui io ho un sistema che mi consente di capire che cosa vede alla televisione una persona, peraltro non fanno esattamente gli screenshot, è un sistema un po' diverso, le immagini non vengono trasmesse, ma questo è un dettaglio. Però nel momento in cui ho un sistema del genere, è chiaro che l'industria della pubblicità può usarlo per capire quali sono le mie preferenze, però magari un governo leggermente meno democratico un certo giorno può usarlo per capire quali sono le mie preferenze politiche e quindi poi prendere decisioni, e questa non è tanto fantascienza. Ecco, quindi il problema è come garantire.
Stiamo ancora discutendo nel nostro paese di un sistema di sorveglianza super segreto comprato dagli israeliani che controllava giornalisti italiani, non mi sembra sia molto lontana l'idea di dover controllare le persone.
Quello è puntuale, quello lo installo su quello che voglio seguire, è come far pedinare una persona da un agente, non è un controllo di massa. Qui parliamo di un controllo di massa, se tutti i televisori italiani mandassero informazioni su cosa le persone stanno guardando al governo e non a quello che gli vende la pubblicità, sarebbe ovviamente una cosa un po' diversa.
Allora, ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Melog.
Allora ringrazio Gianmarco Ferronato, Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Stiamo facendo una libera chiacchiera su quello che sono i possibili pericoli della sorveglianza diretta, indiretta, consapevole, inconsapevole, autorizzata, non autorizzata, trascurata nella nostra sorveglianza da parte degli elettrodomestici. Le nostre case sono sempre più dotate di dispositivi cosiddetti intelligenti, intelligenti significa collegati a una rete, e quindi in qualche maniera i dati passano, trapassano e ci si scambiano. Sono con me Andrea Rossetti, che è professore di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, e Corrado Giustozzi, che è docente di cyber security alla laurea magistrale ingegneria dei sistemi intelligenti all'Università del Campus Biomedico. Torniamo con Andrea Rossetti un attimo, visto che abbiamo analizzato il problema dal punto di vista tecnico, adesso però la ricaduta dal punto di vista proprio di tipo giuridico legale. Ma tutto questo rende un po' vana la figura dei vari garanti della privacy, a meno che non diventi un controllo apicale del sistema di sorveglianza che abbiamo indirettamente nelle nostre case. Qua non si tratta più di vedere se nel bugiardino del nostro frullatore c'è scritto che bisogna stare attenti, che ci registra cosa ci frulliamo dentro. Qua bisogna cominciare a prepararsi di qualcosa, insomma, che è un controllo totale sulla nostra vita, sulle nostre cose, non è più il singolo oggetto. Andrebbe fatta a monte, secondo me, una sorta di istanza di garanzia totale, che noi sappiamo che il mondo digitale fortemente attratto, sensualmente attratto dai nostri dati. Noi dobbiamo vedere esattamente qual è il pertugio da cui passano i nostri dati e metterci un contatore per capire quello che deve entrare e quello che deve uscire. Ma basta una rappresentanza locale, non c'è messo un grande sistema di garanzia totale, sennò finiamo come in Cina. In Cina ha già risolto il problema. Ognuno è diciamo, registrato, filmato, tracciato in ogni istante della sua vita.
No, certo, la vita del garante della privacy è durissima, oggettivamente, insomma, non l'invidio affatto coloro che ricoprono questa carica. Ovviamente non è così, tutte le tecnologie dovrebbero essere progettate in modo da essere rispettose della privacy, come si dice, by design, no? Per progetto. È chiaro che dimostrare che sono effettivamente progettate in questo modo è davvero complicato, no? È davvero complicato perché? Perché io, che so, mi si domanda, no, se un certo IoT, se una certa smart cosa che ho in casa effettivamente rispetta il funzionamento che dice funziona effettivamente come viene detto che funzioni, è davvero una cosa complicata, nel senso che intanto bisogna di un informatico bravo, ad esempio come Giustozzi che è dall'altra parte, poi devo vedere che effettivamente corrisponda al diritto, ma anche qui posso essere davvero certo che poi il software che viene davvero distribuito, che è davvero installato in tutti i device, certo, che lo supportano, è esattamente quello che Giustozzi ha potuto vedere? Non lo so, oppure il viene aggiornato, questo sistema viene aggiornato, sono certo che l'aggiornamento sia ancora rispettoso, è davvero un lavoro incredibile. Il problema è proprio questo, no? Da questo punto di vista mi sembra che la battaglia, se non è persa, è davvero gravemente compromessa. L'importante sarebbe che io, utente, possa sempre, in ogni momento, scegliere se attivare o disattivare un certo servizio, no? Così come tu hai disattivato la possibilità di Alexa di ascoltarti in casa mentre fai altre cose, io dovrei essere costantemente cosciente di quello che viene, che un sistema del dati, che un sistema raccoglie su di me, e in ogni momento dovrei poter disinstallare. Anche questo è complicato, fare questa cosa qui, e per le società ha un costo, quindi le società, se non sono costrette a farlo, ovviamente non lo fanno, perché ogni costo in più è un guadagno in meno, è banale dirlo. Devo dire che i garanti in generale hanno fatto un grande lavoro in questo periodo, ha fatto un grande lavoro il garante europeo, no? Che in questo momento non è niente altro che, diciamo così, la raccolta, l'insieme dei garanti statali in Europa. Il problema è che ci sono più volte poste, la domanda che abbiamo più volte posto anche in varie sedi è se effettivamente hanno senso le sezioni locali dei garanti, no? Ci dovrebbe effettivamente essere un garante europeo unico che avrebbe una forza effettivamente molto maggiore rispetto a quella dei singoli garanti. Ma io credo che la strada sia quella, è questione di tempo, ma la strada sia quella. Teniamo conto che è prevista a breve, entro l'anno prossimo, una revisione del GDPR, non si capisce bene ancora in che direzione. Ma io credo che sarà in una direzione per aumentare il potere non tanto dei garanti a livello del singolo Stato, ma appunto del garante europeo, che mi sembra l'unico in grado di contrattare effettivamente con le grandi company americane, ma cinesi, perché non dimentichiamo che insomma, le grandi company sono da una parte che dall'altra.
Quello è il mondo da guardare, anche perché sennò mi verrebbe da dire, se volessimo dare proprio una lettura apocalittica, come diciamo il Novecento, il passaggio fra l'Ottocento e il Novecento era l'insegna dello slogan Dio è morto, e quindi nasce tutta un'altra idea, l'esposizione, la tecnologia, il mondo, la razionalità, il positivismo, le macchine, via dicendo. Noi dovremmo dire che il passaggio di questo millennio è la vita privata è morta. Si dice questo e non ci si pone più il problema, è qualcosa che appartiene al passato. Ti ricordi quando la gente aveva una vita privata? Sì, era nel secolo scorso, è esagerato pensarlo.
No, è davvero, la vita privata è davvero complicato adesso, no? Nel senso che non dovrei usare internet, non dovrei usare il cellulare. Questo ovviamente posso farlo, no? Posso avere solamente l'abbonamento casalingo al telefono, posso usare, che so, internet unicamente al di fuori di casa, ma anche qui pensa a tutti i servizi che adesso usiamo. La banca, quando è l'ultima volta che sei stato uno sportello bancario? Io credo anni fa, sinceramente.
Siamo
davvero disposti a rifiutare, a non fare più queste cose in questa maniera, perché se non siamo disposti a fare questo, il prezzo che paghiamo è effettivamente una riduzione della sfera della nostra vita privata. Ciò che vuoi che sia privato non deve in nessun modo entrare in rete, questa è la cosa fondamentale da ricordare.
Non è più vita, però, non è più vita sociale, non puoi lavorare nella vita sociale, certo. Non è più permesso.
Se ho una foto che non voglio condividere, non la scatto col cellulare, la scatto con una di quelle macchinette, no, che sviluppano immediatamente la foto, e non la digitalizzo in nessun modo, me la appendo sul frigorifero dove appendo le foto e la tengo lì per sempre, ma in nessun modo la scandisco, la digitalizzo, perché nel momento in cui viene digitalizzata io effettivamente ho perso il controllo su quell'immagine, su quella foto, su quelle informazioni.
Grazie Andrea Rossetti, grazie Corrado Giustozzi. Non vogliamo gettare gridi di allarme, però è bene pensarci. Sta cambiando la percezione della nostra vita privata, è cambiata fortemente soltanto negli ultimi 10 anni. Forse le generazioni a venire nemmeno più si porranno il problema e la tecnologia avrà il sopravvento. A presto.